davvero è sempre motivo di lode e adorazione quando possiamo accostarci alla presenza del Signore per celebrare e ricordare la sua grazia e la sua maestà. Come abbiamo ricordato, davvero sia a Lui la gloria per quello che Lui ha voluto compiere per noi. E questa mattina vogliamo proprio ancora trarre alcuni spunti di adorazione per noi, andando proprio a considerare quello che noi siamo oggi per la grazia di Dio. Vorremmo fare insieme alcune riflessioni proprio sulla Chiesa del Signore, sul significato della Chiesa, sul valore che la Chiesa ha agli occhi di Dio. In particolare vorremmo vedere insieme proprio come il Signore vede oggi e come il Signore considera oggi la sua Chiesa. Lo faremo leggendo insieme una frase che troviamo nel libro del profeta Isaia, Isaia capitolo 62. Isaia capitolo 62. Leggeremo insieme i primi tre versetti. Dice: per amore di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola sammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Ovviamente qui non sta parlando della Chiesa, dobbiamo subito porre il concetto fondamentale che ogni testo della Scrittura va inserito nel suo contesto. E qui noi non ci troviamo davanti a una visione profetica della Chiesa, ma è un qualcosa che riguarda il popolo di Israele. Ma nel versetto 3 noi troviamo una frase che può essere presa in prestito, non deve essere ovviamente tolta dal suo contesto, ma può essere presa in prestito per essere paragonata, accostata alla Chiesa del Signore. E questa frase è la prima frase che leggiamo nel versetto 3. Tu sarai una splendida corona in mano al Signore. Allora quello che vogliamo fare insieme questa mattina non è forzare questo testo, ma portare la nostra mente a pensare proprio alla Chiesa come a una corona nelle mani di Dio. Abbiamo detto prima, cerchiamo di trarre degli spunti di adorazione nel vedere come il Signore considera la sua Chiesa. Ed è proprio quello che vogliamo fare. Stamattina vedremo la Chiesa come una splendida corona nelle mani del Signore, proprio come dice questo versetto 3. Tu sarai una splendida corona in mano al Signore. E vedremo tre elementi. Vedremo il concetto di corona, vedremo il concetto che dice qui il Signore, una splendida corona, per cui vedremo che cosa significa anche questo termine splendida paragonata alla Chiesa, e vedremo la corona nelle mani di Dio. Una corona, una splendida corona, una splendida corona nelle mani di Dio. Ma prima di entrare proprio in questi aspetti, noi dobbiamo dare una definizione a che cos'è la Chiesa. Ebbene, e l'Apostolo Pietro, quando scrive la sua prima epistola parlando dei credenti, dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo è la Chiesa. E di questa Chiesa chi fa parte? Colui che è stato effettivamente acquistato dalla grazia di Dio. Colui che oggi ha il diritto di proclamare le virtù di colui, cioè di Dio, che lo ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Chi non fa oggi parte della Chiesa, chi non ha creduto in Cristo e non è stato trasportato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, ebbene oggi è ancora un morto nei falli e nei peccati. E se noi pensiamo, immaginiamo a quello che noi eravamo, cioè proprio dei morti nei falli e dei peccati, noi davvero possiamo trarre da questo versetto tanti e tanti motivi di adorazione. Perché oggi siamo una stirpe che è stata eletta. Oggi siamo dei sacerdoti regali, dice, un sacerdozio regale. Oggi siamo delle persone che per posizione davanti a Dio sono considerate sante. Siamo un popolo che Dio ha acquistato. Ma perché tutto questo? Per proclamare la virtù di Dio. Allora la Chiesa che cos'è? La Chiesa è proprio quell'elemento che proclama oggi la virtù di Dio. La Chiesa è di per sé stessa una proclamazione della virtù di Dio. Non è solo il fatto che la Chiesa parli nel mondo, testimoni nel mondo, che la fa essere il mezzo che proclama la virtù di Dio, ma il fatto stesso che la Chiesa esista è già una proclamazione della virtù di Dio. Il fatto stesso che Dio abbia concesso a delle persone peccatrici, morte, lontane da Lui, schiave del peccato, di diventare una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che si raduna, è già di per sé stesso una proclamazione della virtù e della grazia di Dio. Allora, entrando proprio nello specifico di questo testo, noi vediamo appunto come la Chiesa paragonata, ricordiamo sempre, qui si parla del popolo di Israele, stiamo attenti a non cadere nell'errore di violentare questo testo, paragonata a questa splendida corona nelle mani del Signore, ecco, entriamo proprio nello specifico di quello che questa frase ci può dire. Innanzitutto vediamo come noi possiamo prendere in prestito la definizione della corona. La Chiesa è come una corona. Infatti viene proprio descritto qui da Pietro, noi siamo un sacerdozio regale, perché noi sappiamo che Gesù è il re dei re, e che la Chiesa è in questo regno del Signore Gesù partecipe in quanto regnerà con Lui. Per cui ecco che già questo termine corona ci dà la possibilità di pensare a noi come a dei sacerdoti che regneranno con il Signore Gesù. Ma che cos'è una corona? E in particolare che cos'era una corona nell'antichità? Perché il concetto di corona è stato tramandato fino ad oggi? Ebbene, la corona nell'antichità aveva sostanzialmente un significato unico e molto importante. La corona era l'attestazione, il limite, il termine massimo di quello che poteva essere il confine tra il terreno e il divino. Per dire in un altro modo, la corona era quella cosa che identificava l'essere supremo, l'essere più alto che ci potesse essere sulla terra. La corona era il confine della dimensione umana. Al di sopra della corona iniziava la dimensione divina. Infatti è un termine che deriva proprio da una parola greca che non so pronunciare e non mi interessa in questo momento pronunciare, che indica proprio nella corona, nel termine corona, la fine di una dimensione e l'inizio di un'altra. Per cui chi portava la corona era simbolicamente la fine di una dimensione. Sopra di lui ne iniziava un'altra. E il re era questo nell'antichità. Il re, il regnante, l'imperatore, il sovrano, che cos'era? Era colui che stava al di sopra della dimensione umana, era colui che stava al di sopra di tutti gli uomini nella sua nazione. Sopra di lui c'era solo la divinità, anzi alcuni re erano addirittura considerati essi stessi come delle divinità. Infatti si dice proprio come, per esempio, in diversi statuti dell'antichità o ancora di monarchie attuali, re per volontà divina, Dio ha dato la corona. Il re era il limite, non esisteva nulla di più importante e di più autoritario sopra di lui, sopra di lui sulla terra. Sopra il re, sopra il sovrano, c'era solo Dio, la divinità, non c'era nessuno. Ebbene, la corona ha proprio questo significato. Il fatto che questa persona portasse in testa la corona significava proprio il fatto che questa persona aveva su di sé il sigillo, la chiusura, il coronamento, il compimento della dimensione umana. Sopra quella corona di umano non c'era più nulla, sotto quella corona di umano c'era subito lui, per cui lui era il compimento, la chiusura, il sigillo di quella dimensione. La corona aveva nell'antichità almeno tre simboli che sono molto interessanti se paragonati alla Chiesa e al Signore Gesù. Era un simbolo, abbiamo detto, di autorità, di potere. Sopra il re non c'era più nessuno come autorità e come potere. Era il simbolo dell'appartenenza ad una casa reale. Se il re indossava la corona è perché lui era parte di una stirpe reale. Infatti sulla corona stampato, impresso? C'era proprio lo stemma, l'effigie della casa reale del re che la indossava. E la corona era il simbolo anche della vittoria, del trionfo. Pensiamo per esempio all'epoca romana, alla civiltà romana. La corona veniva indossata da coloro che venivano portati in trionfo. Ebbene, questi tre aspetti ci fanno proprio vedere che la corona aveva un valore e dimostrava qualcosa nei confronti di colui che la indossava. La corona non era solo un bel gioiello, un bel ornamento, ma dimostrava delle caratteristiche, delle qualità della persona che la indossava. Dimostrava l'autorità di colui che la indossava, dimostrava la regalità di colui che la indossava, dimostrava la vittoria, il trionfo, la gloria di colui che la indossava. Allora quando il Signore parla della Chiesa, ne parla proprio come una corona, perché allo stesso modo la corona oggi è dimostrazione, la Chiesa oggi è dimostrazione di che cosa? Delle stesse caratteristiche che la corona rappresentava allora per un re. Abbiamo detto, la corona rappresentava autorità, regalità e trionfo. Ma che cosa rappresenta oggi la Chiesa per il Signore Gesù? Che cosa siamo noi oggi qui riuniti? Che cos'è oggi la Chiesa di Dio riunita, non solo nel primo giorno della settimana, ma che cos'è la Chiesa di Dio in quanto tale, in quanto Chiesa, in quanto popolo che Dio si è acquistato? È proprio la dimostrazione dell'autorità di Gesù, della regalità di Gesù, della sua appartenenza a Dio, del suo essere Dio, e del suo trionfo. Ecco perché si parla di una corona ed ecco perché noi possiamo vedere la Chiesa del Signore come una corona, perché ci mostra proprio le caratteristiche che mostrava nell'antichità la corona messa sulla fronte di un re. La Chiesa è simbolo dell'autorità. Ebbene, noi lo vediamo molto bene questo. Qual è l'autorità? Cosa disse il Signore Gesù? Io depongo la mia vita per poi riprenderla. Nessuno me la toglie, ma sono io che lo faccio. Ecco l'autorità. Gesù ha avuto autorità e ha autorità in quanto Dio di fare che cosa? Di deporre la sua vita e poi di riprenderla. E quando quando Paolo agli Efesini parla della potenza di Dio, cosa dice? Dio ha mostrato la potenza quando ha risuscitato il Figlio. Se noi oggi siamo Chiesa, è perché il Signore Gesù, nella sua potenza e nella sua autorità, non è morto, non è stato ucciso dagli uomini, ha deposto la sua vita come prezzo di riscatto per il nostro peccato. Ha deposto la sua vita, ha gustato la morte come conseguenza della nostra trasgressione. Ma poi cosa ha fatto? Ne è venuto fuori. Lui, per la sua autorità, è uscito da quella morte, ha spezzato quel legame che ci teneva nella morte e ci permette di essere Chiesa. Il nostro essere Chiesa, che cos'è? È la dimostrazione che Gesù depone la sua vita a pagamento del salario del nostro peccato e poi ne viene fuori dalla morte, esce dalla morte. Il terzo giorno Gesù è vivente e dice: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Il nostro essere Chiesa è questo, e noi oggi vederci qui radunati nel nome di Gesù come Chiesa ci deve proprio far ricordare: noi siamo Chiesa perché Gesù ha avuto l'autorità di fare tutto questo. Ma non solo, abbiamo detto che la Chiesa è anche la dimostrazione dell'appartenenza a una famiglia particolare, di colui, scusate, abbiamo detto che la corona è la dimostrazione dell'appartenenza a una famiglia particolare. Ebbene, la Chiesa è dimostrazione della divinità di Cristo. Leggiamo insieme Ebrei capitolo 10, leggiamo questo testo, Ebrei capitolo 10, versetto 12. Si vede in questo versetto la divinità di Cristo. Ebrei capitolo 10, versetto 12 dice: Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Allora la corona sulla testa del re, del reale, dimostrava che quella persona era appartenente a una casa reale, non era una persona come tutte le altre, era una persona diversa, era di stirpe reale, di sangue blu, si dice, di sangue nobile. Ebbene, la Chiesa, l'essere noi oggi Chiesa, è dimostrazione che Gesù non è come tutti gli altri, che Gesù non è un uomo, che Gesù non è una creatura angelica, che Gesù non è un qualcosa di più, di ancora più grande, di straordinario, ma Gesù è Dio. Perché se Gesù non fosse Dio, questo testo non potrebbe sussistere. Dice infatti la scrittura qui: Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, è un sacrificio gradito, che ha valore, che può sussistere davanti al Padre, che può essere considerato e accettato come un sacrificio propiziatorio, gradito e valido. Se Gesù non fosse stato Dio, e noi lo vediamo nei sacerdoti, non ci sarebbe stato un unico sacrificio e per sempre. Ma è proprio perché Gesù è Dio che il sacrificio è unico ed è eterno. Altrimenti non sarebbe stato così, non sarebbe stato possibile. Ma non solo, cosa dice ancora? Gesù ha offerto un sacrificio ed è andato alla destra di Dio, si è seduto alla destra di Dio, quello che dicevamo prima: depongo la mia vita per poi riprenderla e tornare al Padre. Gesù lascia il cielo, viene, offre il sacrificio, muore, depone la sua vita, la riprende e torna a sedersi nel cielo. E ancora, se Gesù non fosse Dio, non avrebbe avuto l'autorità di deporre la vita per poi riprenderla. E poi cosa fa Gesù? Quando riprende la sua vita, torna nel cielo per sedersi dove? Alla destra di Dio. E ancora, se Gesù non fosse Dio, non avrebbe potuto fare questo. Solo attraverso tutto questo può sussistere la Chiesa. Chi oggi pensa di raggiungere il Signore con la propria giustizia, con la propria religione, con le proprie buone opere, con la propria razionalità, e qui possiamo fare un elenco lunghissimo di altre cose che noi abbiamo, si illude. Perché per andare a Dio si deve passare unicamente per quel sacrificio che il Signore Gesù ha offerto, per quell'agnello che Giovanni vede in piedi davanti al Padre, che pare essere immolato. Solo quella è la via della salvezza. Noi oggi vediamo Cristo seduto per sempre alla destra di Dio, vivente come garanzia, come certezza, come mezzo, come porta, come via per la nostra salvezza. Non ce ne sono delle altre. Al di fuori di Cristo, agnello che pare essere immolato, seduto alla destra di Dio, non ci sono altre vie per la salvezza. Ma se Cristo non fosse un re di gloria, se Cristo non fosse il re dei re, se Cristo non fosse Dio, noi oggi non saremmo Chiesa. Ecco perché noi siamo la corona di questo re. Perché l'essere per noi, l'essere Chiesa, è dimostrazione che Lui è Dio. Se Lui non fosse Dio, noi oggi non saremmo Chiesa. Ma la Chiesa è anche il simbolo del trionfo, abbiamo detto, di Cristo, come la corona era il simbolo del trionfo di un re. E Paolo ai Colossesi lo dice, lo conosciamo bene: Gesù ha cancellato il documento che ci era ostile, i comandamenti che ci condannavano, lui li ha inchiodati sulla croce, ha spogliato i principati e dice ha trionfato sopra di loro. Il fatto che noi oggi siamo Chiesa è dimostrazione che Gesù ha trionfato e, come dice Paolo ai Corinzi, che la morte è stata sommersa nella vittoria. Allora vediamo proprio come, senza voler fare violenza nella scrittura, questo termine chiesa, questo termine corona, scusate, è un oggetto, è un termine che si sposa bene con il concetto di chiesa. Quando noi pensiamo alla chiesa, noi dobbiamo pensare alla corona che sta sul capo del Signore Gesù. È l'ornamento che attesta la sua regalità, è l'ornamento che attesta la sua divinità. Cosa dice Paolo? Attraverso la Chiesa si è data di conoscere nei principati e nelle potenze. Che cosa? L'infinita grazia, l'infinita conoscenza, l'infinita maestà di Dio. Quando si guarda la Chiesa nel cielo e sulla terra, cosa si vede? Si vedono proprio l'autorità, la regalità, la divinità e il trionfo di Cristo. Noi siamo quello. Noi oggi siamo il testimonio vivente dell'autorità, della regalità e del trionfo di Cristo. Non siamo solo una famiglia. Spesso oggi si dice la Chiesa è una grande famiglia allargata. Certo, è vero, ma prima di tutto la Chiesa è la dimostrazione vivente che Cristo è un soggetto autoritario, che Cristo è potente, che Cristo è Dio e che Cristo ha trionfato. Ma tornando al testo di Isaia, noi vediamo che c'è un secondo elemento importante. Dice: tu sarai una splendida corona. Ebbene, la corona era degna di un re, era un oggetto degno di un re, come dall'altra parte si dice un re è degno della sua corona. Cerchiamo un po' di spiegare questa cosa. Il re doveva essere degno della corona che portava, perché il re era un soggetto che doveva essere degno del ruolo che aveva. Pensiamo a cosa dice il capitolo 31 dei Proverbi, di quando parla al re Lemuel, dice: non si addice a un re fare questo, fare questo, fare questo, fare questo, proprio perché il re era una persona che aveva una certa autorità, una certa responsabilità. Ma come tale la corona doveva essere degna dell'autorità, della responsabilità di colui che la indossava. Non poteva essere un pezzo di cartone. Se noi pensiamo ancora oggi ai reali, pensiamo per esempio all'immagine più consueta che viene, quella della regina d'Inghilterra che non porta la corona che è conservata nella Torre di Londra, ma quando viene fatta vedere questa corona è una corona magnifica. Beh, immaginiamoci la regina in mezzo al Parlamento inglese con un pezzo di cartone, un pezzo di carta sulla testa. Sarebbe un qualcosa di abbastanza fuori luogo. La corona deve essere degna come preziosità, come composizione, come valore di colui che la indossa. E questo è un bel elemento se noi lo paragoniamo alla Chiesa. Perché? Perché la Chiesa, per diventare corona di Cristo, ha dovuto passare attraverso una trasformazione che l'ha resa degna di essere la corona di Cristo. Quando il Signore ha salvato l'uomo, quando il Signore salva l'uomo, non solo, passatemi questo termine tra virgolette, solo lo toglie da una posizione di peccato, ma c'è un cambiamento, c'è una trasformazione che Dio fa, che rende l'uomo degno di stare davanti a lui. Se Cristo si mette in relazione con i credenti, con l'uomo, non è Cristo che si abbassa al livello dell'uomo, o meglio, Cristo si abbassa al livello dell'uomo per rendere che cosa? Per rendere possibile l'innalzamento dell'uomo al suo di livello. Gesù è venuto al nostro livello quando è venuto sulla terra, si è fatto uomo come noi, ma dopo il concetto cambia. Quando Gesù torna nel cielo e quando l'uomo sarà portato nel cielo, sarà l'uomo che sarà reso simile a Gesù, sarà l'uomo che sarà portato al livello di Gesù, non sarà più Gesù che tornerà ad abbassarsi al livello dell'uomo. Ecco perché dice una splendida corona. si dice oggi ancora, è una cosa degna di un re. Perché? Perché è splendida, perché è bella. Allora Gesù, nel farci diventare sua chiesa, ci ha reso splendidi. Agli occhi di Dio noi siamo splendidi, noi siamo preziosi, noi siamo amati, noi siamo degni. E infatti dice proprio l'apostolo Paolo agli Efesini, quando parla dei mariti, delle mogli, parla di Cristo e la chiesa, dice che Cristo ha dato se stesso per lei, ma per fare che cosa? Per santificarla, dopo averla purificata. Ecco che Cristo la deve santificare e la deve purificare. Qual è l'obiettivo? Farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga, altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Quando la Chiesa compare davanti a Cristo, compare davanti a Cristo avendo le caratteristiche che sono simili a Cristo e non il contrario. Gesù si fa uomo, Gesù scende in mezzo agli uomini, si mette a livello degli uomini, ad eccezione ovviamente, noi sappiamo, della natura di peccato, depone la propria vita, poi la riprende e torna nel cielo e riprende quella gloria che aveva lasciato, anzi viene rivestito di maggior gloria, perché ora ha anche la gloria di essere il salvatore del mondo. E quando la Chiesa viene tolta, viene presa dal peccato e viene portata da Cristo, adesso è la Chiesa che cambia. Non è più Gesù che si rimette a livello degli uomini, ma sono gli uomini e la Chiesa che vengono messi al livello del Signore Gesù. Un giorno noi sappiamo, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Già sulla terra noi sperimentiamo questo essere stati tolti da questa posizione di morte per essere stati messi in una posizione che è simile per certi versi già a quella del Signore. Noi abbiamo la natura divina, la nuova natura che Dio ha innestato in noi. Posizionalmente non siamo più dei morti nei falli, nei peccati. Abbiamo lo Spirito, vediamo quante cose già facenti parte della natura divina, della sfera divina, sono oggi in noi. Ma un giorno questa trasformazione sarà splendida, sarà completa, e il Signore vedrà davvero davanti a sé la sua Chiesa splendida. Già oggi il Signore ci vede in Cristo come dei resi perfetti. Il Signore ci ha santificato, purificato, ci ha lavato con l'acqua della parola e ci vede oggi gloriosi, senza macchia, senza difetto, senza ruga, ma santi e irreprensibili. Allora noi oggi, nel considerarci Chiesa, non solo dobbiamo dire: Signore, noi ti adoriamo, perché il nostro essere Chiesa ci dimostra che tu sei autoritario, che tu sei potente, che tu sei glorioso e che tu hai trionfato, che tu hai vinto. Ma in questo secondo aspetto noi vediamo che possiamo dire al Signore: Signore, noi ti adoriamo perché oggi il nostro essere Chiesa ci dimostra che tu ci hai cambiato, che tu ci hai trasformato, che tu ci hai lavato, che tu ci hai salvato, che tu hai tolto quel peccato che era nella nostra vita, che ci condannava, che ci teneva lontano da te e che ci hai portato alla tua presenza come se mai avessimo peccato, perché ci vedi attraverso il Signore Gesù. Noi possiamo davvero dire: Signore, noi ti adoriamo perché siamo degni di essere nelle tue mani. Signore, noi ti adoriamo perché tu ci hai reso tali da essere nelle tue mani, non più per essere condannati o schiacciati, ma per essere tenuti vicino a te, nelle tue mani, stretti alla tua presenza. Ma poi c'è un ultimo aspetto, ed è proprio l'aspetto di queste mani. Dice, abbiamo letto, tu sarai una splendida corona in mano al Signore. Quando Giovanni vide nel cielo, nella sua visione, quell'agnello, Giovanni dice chiaramente, un agnello che pareva essere stato immolato. E Giovanni riconobbe quella situazione dal fatto che comunque lui vide quell'agnello, vide quel Signore Gesù e lo vide con i segni di quello che il Signore Gesù era accaduto. Cosa disse Gesù quando si presentò ai discepoli? Guardate le mie mani, guardate il mio costato, guardate i miei piedi, sono io. Gesù mostrò i segni di quello che era successo. Allora è meraviglioso per noi il pensiero che quelle mani che hanno creato ogni cosa oggi ci tengono strette tra di loro. Ma quelle mani oggi sono forate. Le mani del Signore Gesù, quelle mani che hanno creato ogni cosa, quelle mani per mezzo delle quali ogni cosa sussiste su questa terra e al di fuori di questa terra, oggi ci stringono, ci tengono tra di loro. Ma per poter fare tutto questo, quelle mani sono state forate. La Chiesa è una splendida corona nelle mani di Dio. Ma per essere noi oggi una splendida corona nelle mani di Dio, era necessario che queste mani prima per noi soffrissero l'ira e il giudizio di Dio. Sono mani che sono state forate e sono mani che ci tengono strette tra di loro. E questa è per noi una consolazione terrena, ma lo sarà anche un giorno, un futuro nel cielo. È una consolazione terrena perché oggi la Chiesa è già su questa terra il possesso particolare del Signore. Dice bene il salmista: Lui è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura, il gregge che la sua mano conduce. Ma lo sarà ancora di più nel cielo, quando noi saremo introdotti nel cielo, e sarà proprio il Signore Gesù che verrà a prenderci e ci porterà nel cielo insieme a Lui, tra le sue mani, per l'eternità. Noi siamo una splendida corona nelle mani di Dio. L'essere nelle mani del Signore Gesù è garanzia che noi siamo il gregge che la sua mano conduce e che nulla ci toglierà da quelle mani e che non vi sarà avversità che sarà così forte da limitare, da affievolire quell'abbraccio, quella stretta che queste mani hanno sopra di noi. Ma l'essere nelle mani del Signore Gesù è garanzia che un giorno quelle mani ci prenderanno, ci stringeranno e ci porteranno nel cielo per tenerci sempre stretti proprio al nostro sposo, al nostro Signore, al nostro Salvatore. Anche questo è un motivo di adorazione. Anche in questo, nel vederci come Chiesa, noi possiamo oggi adorare il nostro Dio perché ci tiene nelle sue mani, ci abbraccia, siamo suoi e un giorno ci porterà nel cielo. Allora davvero, alla luce di questo, in conclusione, la Chiesa è davvero una splendida corona nelle mani di Dio. E noi oggi nel guardarci, nell'essere qui ad adorare il Signore, riflettiamo proprio su questo. Consideriamo chi siamo, consideriamo che cosa siamo diventati, consideriamo che come ci vede Dio. Noi non siamo solo un gruppo di fratelli e sorelle, non siamo un gruppo appartenente ad una religione, ma siamo una nuova famiglia, un popolo che Dio si è acquistato, che è dimostrazione, abbiamo visto nel primo punto, dell'autorità, della potenza e del trionfo di Cristo. Siamo un popolo reso splendido, che Cristo oggi ha reso degno di stare alla sua presenza, perché lo ha purificato e lo ha lavato con il suo sangue. E siamo il possesso particolare di Dio, già su questa terra, stretti nelle mani del Signore, e un giorno ancora di più nel cielo, trasportati da quelle mani forate che ci introdurranno alla presenza di Dio. Questo siamo come Chiesa. E riflettiamo su questi aspetti. E che davvero non a noi possa essere la gloria, ma possa essere al nome del Signore per quello che ha compiuto per noi. Amen. Amen. Amen.
Vogliamo chiedere a Massimo di passare con i simboli.